del primo libro, questa collana di Nicola Vitale, no? E, è impressionante tutto questo, anche perché io mi ricordo quando l'avevo conosciuto, anche quando avevo letto i primi testi, senza conoscerlo, mi ero rimasto molto interessato e sorpreso, perché c'era una novità in quei testi che forse non è stata sufficientemente recepita, devo dire la verità, ma che oggi dimostra come una novità fosse decisamente importante e attuale ancora di più, ancora oggi, che sono passati appunto due decenni. Ed era una novità che nasceva anche dalla sua capacità, che spesso è stata, devo dire, equivocata, di restituire alla nostra lingua poetica una normalità, una limpidezza, un equilibrio di linguaggio che si erano un po' andati perdendo, anche perché, dunque, Nicola è del 1956, è di una generazione che da poco tempo poteva aver superato certi equivoci, cioè quelli del gruppo 63, che per carità ha prodotto opere molto interessanti, ma che comunque pensava di dover intervenire direttamente sul linguaggio per modificarlo e renderlo appunto più moderno, questo è un termine molto importante per quanto riguarda la poesia e tutto il pensiero, diciamo, di Nicola Vitale, e poi c'erano stati altri tendenze che in qualche modo recuperavano una certa autorità aristocratica e verticale della nostra poesia anteguerra, con esempi anche molto interessanti, ma anche con molta confusione. Tra l'altro, Nicola è anche pittore, e tutto questo si capisce, si vede anche nella sua attività, che non è solamente, anche se questa credo che sia la cosa più importante, ma questa è la mia opinione e lui potrà dirla, non è solamente nella poesia, ma oltre che nella sua attività vera e propria di pittore, anche in quella di saggista, di lettore dell'opera di altri pittori, che mi sembra proprio qui, no? Oltre che in libri che ha scritto, ha proposto. E tutto questo dimostra qualche cosa che è sempre più raro, e cioè una capacità, un'apertura a 360 gradi rispetto a quello che è la possibilità nostra dell'attività espressiva, perché tra le altre cose, come si vede anche in questo libro, la sua attenzione non è solamente rivolta alla pittura e alla parola della poesia, ma anche alla musica. E infatti qui ci sono citati autori come Handel o Dvořák, che insomma è molto bello poter trovare, lo dico soprattutto oggi, nell'opera di un poeta. E tra l'altro questa sua iniziale, perché si è sempre conservata, apertura a un linguaggio che nella sua profondità e nella complessità del pensiero potesse comunque recuperare la limpidezza, l'equilibrio e la chiarezza anche della parola, erano qualche cosa che in fin dei conti in quel tempo le persone più accorte e più profonde sentivano. Io penso, mi ricordo al progetto, alla sfida della comunicazione che, di cui parlava Antonio Porta, proprio in quegli anni, poi dopo morì precocemente, ma che più o meno coincidono con il suo esordio, sì, perché il suo esordio, appunto, Progresso nelle nostre voci del 98, e però Porta era scomparso da qualche tempo, però aveva capito che una cosa essenziale è molto semplice, cioè chi scrive richiede un interlocutore. Ora, non necessariamente questo interlocutore deve essere in un numero enorme, esorbitante, come oggi stupidamente si crede, ma in ogni caso ci si rivolge a un interlocutore. E in questo io credo che la voce di Nicola Vitale in questo sia sempre stata in prima fila, solamente che in quel tempo probabilmente ci si accorgeva meno dell'importanza innovativa di questa sua scelta, che è la scelta, di, secondo me, di compiere un giro di 360 gradi per passare, per eliminare, per ritornare alla norma avendo scartato quello che veniva chiamato lo scatto della bomba, che in fin dei conti era uno straordinario equivoco. Naturalmente, per fare tutto questo occorrono alcune risorse fondamentali, e cioè una capacità di gestire i materiali linguistici, perché in fin dei conti, insomma, la poesia è un manufatto dei più nobili, non ci viene da ispirazioni divine. È un manufatto dei più nobili, ma occorre proprio in quanto tale che chi se ne occupa abbia la responsabilità di ogni minimo dettaglio di ciò che sta scrivendo, perché uno può voler essere limpido e chiaro, ma evidentemente arriva solo all'idiozia e alla banalità se non ha la consapevolezza dei mezzi che sta utilizzando. Oggi, tra l'altro, siamo in preda a qualche cosa di veramente equivoco che tra un po' diventerà dominante, e cioè quella che io chiamo la post-letteratura, che era iniziata tempo fa con la narrativa, perché attualmente si sta insinuando persino nella poesia. Io sono un frequentatore abituale di librerie, ci vado quasi tutti i giorni. Se voi andate alla libreria Mondadori di Piazza Duomo, trovate insieme a Dante oppure ad autori contemporanei, antichissimi, trovate libri che con la poesia non hanno niente a che fare, solo che ne sono il surrogato più perfido e demenziale. Catalano, per esempio. Poi c'è un altro di cui non ricordo il nome. Cioè, siamo arrivati al punto che si spaccia per poesia qualche cosa che è peggio dell'opera di un ridicolo paroliere senza neanche la musichetta. E tra un po', probabilmente tutto questo invaderà ancora di più il panorama nel quale ci troviamo. Comunque, questo non è molto importante, anzi, secondo me è fin troppo importante. Ma un'altra cosa fondamentale è la specificità di questo testo, Chilometri da casa, cioè come è fatto, qual è la sua forma. Ed è una forma particolarmente originale, innovativa e inventiva. Nel senso che a un certo punto sembra quasi uscire dalla costrizione dei generi letterari, perché costruisce un poemetto, o un poema, diciamo meglio, nel quale ci sono dei momenti in prosa che possono costituire delle introduzioni o addirittura il recitativo di un discorso che poi si muove nel canto della parola poetica. Non solo, ma c'è una conseguenzialità logica in tutto questo che ci porta a quella che è, in fin dei conti, l'idea più alta anche della poesia di Novecento, cioè quella della costruzione inclusiva, no? Di un componimento che non sia solo affidato all'esemplarità dei frammenti, ma che possa costituire un vero e proprio organismo. E questo è fatto in un modo tale, basta anche vedere come sono disposte le poesie e le prose in corsivo, graficamente nel testo, ci porta in una situazione molto interessante anche da questo punto di vista, e che potremmo chiamare addirittura poema, ma persino saggio poema, nel senso che il nostro autore, quello che è l'insieme del suo ampio bagaglio culturale, lo riversa totalmente, o quasi, insomma, per quello che può farlo, nel componimento, in questo Chilometri da casa, con osservazioni anche di impressionante attualità sulla realtà contemporanea della nostra svita cultura. Qui siamo a un punto che l'Homo sapiens sta diventando Homo insipiens con grande gioia, no? Non per niente Maiorino ha scritto un libro anni fa che si chiamava La dittatura dell'ignoranza. Bene, basta rendersi conto di questo per capire che in fin dei conti questo testo addirittura può essere considerato, oltre che come un poema saggio, un testo di impressionante efficacia civile. Basta vedere l'attacco. Ci dice: finita l'era della novità, c'è poco da dire. Poi lui leggerà le poesie, naturalmente, ma però questo era, non se ne poteva fare a meno di dirlo subito, anche se all'inizio del libro. Eppure i fili d'erba si danno un gran da fare, senza indizi prestabiliti della primavera. Facciamo finta di nulla, qui tutto non ha mai smesso di ricominciare. Ecco, questo è molto importante, tra l'altro, perché non vorrei che si fosse creduto che il suo fosse un libro della negatività. Anzi, è tutto il contrario, cioè si rende conto perfettamente di quella che è la condizione di abbassamento culturale del tempo presente, ma vuole, con un ponte anche che desidera creare con il passato, ritornare a una naturalezza dell'esserci che possa esprimersi tranquillamente nella parola, come anche nella pittura. Se voi conoscete i suoi quadri, vedete questa limpidezza provocatoria quasi, no? Di strutture di un genere che sembrerebbero infischiarsene completamente di questa necessità di continuamente andare avanti per poi continuamente riprecipitare. Il nostro tempo, per fortuna, da un lato, ha abbandonato questa idea del nuovo continuamente da riciclare. E purtroppo però da questo abbandono non è nato un movimento in avanti, ma è nata una regressione, una sorta di demenza di massa che ci porta ai livelli più bassi dell'elaborazione dei vari tipi di linguaggi e ad accontentarci di questo. Ovviamente lui dirà per cause filosofiche e io dico più semplicemente per cause di mercato, che sembra essere divenuta l'unica struttura morale, tra virgolette, naturalmente, del nostro tempo. Poi, dopo questa cosa che vi ho letto, ci sono altre righe sempre di introduzione, lui passa al canto, diciamo così, ma un canto molto controllato, un canto di ragionamento, perché la sua è essenzialmente comunque una poesia di pensiero forte calata dentro situazioni di una realtà che è quella del nostro tempo, ma che vorrebbe passare, in fin dei conti, da quella specifica del nostro tempo a qualche cosa di astorico che può stare dentro la quotidianità della nostra esperienza in quelle che sono le sue possibili, speriamo, inevitabili valenze maggiori. Stare dentro le cose della nostra realtà quotidiana, dentro nel presente semplice che è appunto nel senso della nostra vita che non è altro, dicevamo prima, che l'esserci della nostra vita, no? Anche se noi abbiamo cercato di produrre continuamente dei sensi superiori o alternativi, leggermente comici in genere. In questo senso, io credo che sia molto importante poi appunto, vi dice, ricominciare. E che è anche l'ultima parola del libro, no? E di conseguenza c'è un atteggiamento propulsivo che non vuole abbandonarsi alla negatività dell'osservazione dell'abbattimento contemporaneo. L'ultima parola è la parola, l'immagine, ricominciano. E lui si avvale nel suo testo anche di una serie di riferimenti importanti, delle figure, delle varie forme di arte che ci sono state nel passato e che potrebbero comunque essere assunte come esempi nel nostro presente. Perché, dicevo, il ponte con il passato è importante. Noi non siamo altro che ciò che arriva da una serie di incroci misteriosi e chimici da chissà quali remotissimi, no? Antecedenti e cose, come si chiamano, aliche. E allora lui, per quanto riguarda anche la pittura, ci parla per esempio di Hopper, c'è un passaggio dove dice questo teatrino della solitudine, il mondo di Hopper, il suo museo delle cere che non parlano, non si ribellano alla condizione assoluta di se stesse, ecco, la condizione assoluta di se stesse, lo stare dentro questa condizione, che è una salvezza, non è una forma di alienazione, l'alienazione sta al contrario, nell'uscirne e nel credere che in altrove ci possa essere la salvezza. E questo per Popper. Poi ci parla anche di Handel. Appunto perché dicevo, abbiamo la fortuna di avere un poeta che non si limita alla conoscenza della sua o delle sue privilegiate forme espressive, ma cerca anche della totalità di quella che è stata l'espressività dell'essere umano, dei riferimenti che non si possono nascondere, e soprattutto giorare qui, pagina 25, sì. Queste cose che dici in comunicazioni nascoste da un pianto che non riesce, queste cose che tengono a noi, le sapeva già Handel, dette nei balzi delle trombe e dei corni che si arrischiano nella lontananza. Le sapeva della sua vita tacita che le parole non pronunciate assecondavano, che solo la voce dei flauti, dei fiati, scusate, popolava. E poi è bello anche quando ti dice che nell'antichità certe capacità espressive, anche pure artigianali, per esempio nella pittura, già esistevano. E che a quelle dovremmo ricondurci. Poi ci ricorda anche Leopardi, ci ricorda Dvořák, eccetera, eccetera, appunto perché senza enfasi, naturalmente, perché Leopardi, poverino, ti dice tra 1,40 e 1,45 era la statura di Leopardi, poeta, misura approssimata, di cui non è certezza, ma come la duplice coppa anteriore e posteriore produceva effetti di cui precise sono le constatazioni. E poi finisce dicendo qualcosa di molto importante, perché lui riesce anche a inserire sentenze, dei momenti epigrammatici in questi percorsi. Il dolore è bellezza, gioia, l'infelicità, l'ultima parola è la prima. Ecco, l'ultima parola è la prima. E su questo lui aveva già lavorato dall'inizio, rendendosi conto anche che la prima parola può essere l'ultima, in fin dei conti, e di come la limpidezza naturale della parola, il suo sgorgare naturale, controllati dell'artificio dell'autore, del poeta, che deve essere appunto un artigiano che se riesce meglio diventa un artista, ma il primo suo movimento deve essere quello del controllo della materia, dell'osservazione del mondo e, come dire, avrebbe detto Max Strand, del mettere il mondo in forma. Ecco, tutto questo, per la sua fortuna, lui l'ha capito già 20 anni fa e credo che se allora poteva essere, come dire, trasgressivo, paradossalmente, utilizzare un linguaggio piano e diretto, oggi ne abbiamo un bisogno profondissimo per una ragione strana, e cioè per contrastare la finzione del linguaggio piano e diretto che invece risiede nell'imbecillità senza senso di una comunicazione banale. Invece, il merito principale di Nicola è quello di riuscire in una comunicazione profonda attraverso che comprenda quindi il senso della complessità di cui abbiamo sempre più bisogno, attraverso una limpidezza del linguaggio, quindi passando, come dicevo, a 360 gradi completamente tutte le scorie, i movimenti, le esperienze varie che possono portarci infine all'origine della parola e alla sua semplicità, come quando appunto Umberto Saba diceva: ho parlato una capra. Poi basta per me.
Buonasera e ringrazio Maurizio di questa introduzione. Diciamo, non ci sono parole sempre, sempre straordinario il fatto che si scopre di se stessi più in profondità proprio rispecchiandosi in coloro che hanno una sensibilità che si accorda in modo così, come avete detto, così profondo. Io leggerei l'inizio, poi dopo salto un po' in avanti perché è un libro fatto di diverse sezioni, come diceva prima Maurizio, è composto di alcune parti in prosa e alcune liriche. Il libro è stato costituito con liriche separate, che però avevano, continuando a leggere e rileggere, avevano un filo conduttore, che si sentiva che c'era dentro una vicenda, che c'era dentro qualcosa che li legava in un qualche modo, e allora a un certo punto, anche sul suggerimento appunto di Cucchi, ho pensato di inanellarle in una coerenza, e queste cose sono proprio ciò che le collega, non chiaramente in senso tematico, quanto in è più che altro una vicenda della coscienza, di stati di coscienza, in cui questo confronto col mondo di oggi, da una parte, mi spinge a cercare di eludere tutte le i palliativi, le falsificazioni che servono sostanzialmente per confortarci e non vedere cosa c'è in fondo. Ma però il momento in cui si è toccato questo fondo, proprio perché si ha la consapevolezza di questa caduta, un bisogno di superarlo, di trascenderlo. Evidentemente il cercare continuamente i modi, perché il momento in cui noi troviamo, cogliamo, siamo consapevoli di quello che stiamo vivendo, allora già immediatamente si aprono le possibilità, soltanto in quel momento, però, soltanto quando abbiamo toccato con mano quello che e quindi diceva giustamente Cucchi, non è un libro che si crogiola della disperazione, quanto vuole vedere la realtà così com'è, e per poi cogliere anche quelle possibilità. Quindi il libro comincia così: finita l'era delle novità, c'è poco da dire, eppure i fili d'erba si danno un gran da fare, senza indizi prestabiliti della primavera. Facciamo finta di nulla, qui tutto non ha mai smesso di ricominciare. Quando si scriveva per essere qualcosa di più della solita cosa, quando capita di provare pennelli e colori o scrivere da capo, come fare? Si prova e si corregge, non ci sono mezze misure, ricominciare. Metti questa parola solida che sembra carne, o quella introflessa verso sbalzi d'umore. Metti una parola buona per sembrare uno che canta di notte. Metti una parola comunque per cercare un credito in un futuro senza risultato. Cosa si può scrivere in permanente ritardo? Una parola corre sul crinale che ci divide dal mondo, rovesciando nel contrario le cose. Ho scritto poesie con i muscoli per migliorare una malattia precoce. Cosa costringe un ragazzo a questo essere così poco, obbligato a un lavoro immane per sopportare se stesso? È l'effetto di una contraddizione. L'amore degli altri non viene prima del perdono per se stessi. Poi scopri che nessuno ascolta. È solo l'azione di altri tempi, quando ci si credeva migliori in frequentare le parole di un radicale sospetto che ci fosse altro. Distratti da canzoni d'autore, nel dormiveglia internazionale, non è che nessuno ascolta, è che non c'è modo, non regge più la figura che puoi disegnare al centro del progetto. Il nome, l'ora, l'indirizzo non coincidono. Gli appassionati conviventi, anche per poco, non si incrociano. Gli affari intempestivi fanno debiti. Anche le cose prescritte per riuscire non riescono. Un errore, due errori, tre errori. Dovremmo con calma ricapitolare, tacere per un po', fare il punto. Non parlare, ascolta. Non ci sono soluzioni sulla carta. Sembra svanito il segnale. Il monitor non risponde. Guarda nel nulla. Dopo tentativi irrisolti, mi chiedo cosa potrebbe sollevarci quest'estate che non abbiamo fatto progetti, quando il calcolo delle probabilità viene meno e non si attende altro. Potremmo allontanarci di poco, valicare i limitari di questa corta memoria e rivedere i luoghi dell'infanzia. Potremmo scoprire che qui gli stessi paesaggi si stendono ancora nell'imponderabile. Dopo secoli di menti affaticate, dopo aver scritto e dipinto da rovinare la digestione, si vuole tornare alla vita normale, parlare dell'umano, dell'uomo in gabbia, per strano malumore. Si vuole, insomma, non ne va bene nulla. E se non volessimo nulla, se smettessimo di cercare di farla franca, di spuntarla da questa circoscritta spirale.
Bene, allora riprendiamo il discorso. Sono già state dette molte cose, quindi condivido pienamente. Io volevo però iniziare, se mi permette, da una poesia, non di questo libro. C'è una poesia tratta dalla forma innocente, che è un libro di più o meno una quindicina di anni fa, Bogatti. Questa poesia dice così: finché avremo torte cosparse di scaglie di mandorle, levigate al soffici, fatte di pane, toccate a tratti da un gusto fresco di mele, noi saremo salvi. Perché vivo rimane il sentimento delle dita che premono, trasformano e non sanno di essere l'ultimo segreto. Ecco, mi sembra che questa poesia dica benissimo quello che diceva Maurizio all'inizio, cioè quando parlava appunto dell'artigianato, no? Dell'idea, qui in questo caso, la torta, che viene, la pasta, no? Appunto, che viene impastata dalle mani, le quali mani premono e trasformano, elaborano, fanno, no? Utilizzano delle materie prime, diciamo così, e le fanno diventare qualcos'altro, ma non sanno di essere. E qui c'è già un po' tutta la poetica di Nicola Vitali che si trasmette dal primo all'ultimo libro. Questo non sapere ovviamente non vuol dire che lui non sia consapevole, passando dal piano della torta al piano della scrittura o della pittura o anche del romanzo, visto che Nicola Vitali è anche un narratore, naturalmente. Vuol dire che però, anzi, si potrebbe dire che Nicola Vitali è uno dei poeti più consapevoli oggi esistente, cioè un poeta che ama moltissimo, lo si vede in quest'ultimo libro, continuamente entrare nella dimensione anche della poesia che si fa. Soltanto che evidentemente se c'è questa dimensione artigianale, però c'è sempre anche come dire, il pericolo da evitare assolutamente della cerebralità, dell'intellettualismo innanzitutto, da una parte, e dall'altro il pericolo anche del lasciare che le cose vadano come vanno. Come lui le risolve? Lo risolve evidentemente perché c'è in lui la dimensione della tradizione. Quando Maurizio prima diceva, citava Leopardi, citava Hopper, citava i musicisti e così via, e lì sentiamo che c'è una tradizione che è fatta appunto di questo, cioè fatta di cose anche molto semplici, no? Come nel caso di Ender, no? È la trasmissione di un sapere che è fatto di cose ben precise, molto concrete. Ecco, e la poesia di Nicola Vitali parte sempre da una dimensione di concretezza, che vuol dire non solo che sta parlando di cose che sono qui tra di noi, ma anche che la parola stessa, la lingua stessa, è fatta di parole, appunto, le quali hanno una loro, innanzitutto, matericità e poi servono a dire e a parlare di cose che sappiamo, no? Quindi arriviamo al tema della comunicazione di cui si diceva prima. Però mi piaceva passare a questo punto, per andare con il libro, ci arrivo, non è che non ci arrivo al libro, appunto questo romanzo che ho pubblicato qualche anno fa, il 12° mese, un romanzo molto bello, tra l'altro, in cui a un certo punto, verso la fine, si dice, no, c'è il protagonista che deve rivolgersi a questa donna che ama e che sfugge, però. E allora cerca di scrivere una lettera, e però questa lettera non lo convince, perché sta dicendo sì delle cose giuste, vere, ma nello stesso tempo c'è qualche cosa che non basta. E si chiede, c'era un modo di passare attraverso il linguaggio, di arrivare fino là dove la persona che amavo era rinchiusa? Come vi avrei potuto accedere? Esisteva un sistema, un linguaggio di come un codice cifrato potesse parlare direttamente alla sua anima? E qui vedete che il protagonista scopre in qualche modo il senso del poetico, che è fatto di cose, di una matericità, di una concretezza, di un artigianato, ma nello stesso tempo appunto deve però andare a dire qualche cosa che vada al di là della semplice banale comunicazione. E infatti il periodo, salvo qualche riga, si conclude dicendo: come avesse preso spirare da me un vento teso, impossessandosi delle parole e travolgendo i pensieri cristallini che avevo poco prima ordinato, iniziò a scorrere sulla pagina un linguaggio strano e dilagante. Questo strano e dilagante, tra l'altro, riecheggia anche molto quella che è la sua poetica, la poetica dei libri precedenti, che avevano qualche cosa anche di onirico, qualche cosa di misterioso, di arioso, che sfugge effettivamente. La poesia ha bisogno anche di questo, che sfugge evidentemente al semplice darsi della parola, appunto, che è semplice comunicazione. Se non che qui, in questo nuovo libro, qui volevo arrivare. Questo nuovo libro ovviamente rappresenta qualcosa di molto diverso rispetto ai precedenti. E la diversità sta nel fatto che in effetti quella dimensione onirica, quella dimensione un po' anche a volte sorprendente, spiazzante, che era tipico della serie. Io tra l'altro ho amato molto, citavo prima questi versi della forma innocente, ma anche dell'ultimo libro, del libro successivo. Questo modo anche un po' magico, un po' misterioso di affrontare la realtà e di dare corpo allo sguardo, ecco, qui continua a esistere, però nello stesso tempo è accompagnato anche da una forza ragionativa e meditativa che è superiore a quello che esisteva negli altri libri. Mi sembra che questo sia l'elemento buono. Del resto che lui, come diceva prima, sia arrivato a questa forma, che è un poema, ma in cui esistono elementi in prosa, no? Chi ha in mano il libro, come ha già detto, lo può vedere con chiarezza, ci sono una serie di sezioni, ogni sezione ha inizio appunto con una parte in prosa messa in corsivo, poi seguono dei versi, poi ancora una parte in prosa in corsivo e così via, no? C'è questo movimento. La parte in prosa non è semplicemente prosa poetica, è qualcosa di più, è qualcosa che serve quasi un intercalare, che approfondisce il discorso da là, in qualche modo lega una sezione a un'altra e introduce, come dire, acuisce questa dimensione meditativa di cui appunto parlavamo. Questo mi sembra molto interessante, perché io non conosco nessun libro in effetti che sia poetico, che sia stato fatto così, almeno nella nostra epoca. E mi sembra che questo elemento, no, dia poi alle poesie, che ripeto, non solo seguono, ma in qualche modo sono intercalate dentro questo movimento del pensiero, quasi dialistico a volte, che ricapitola, che rilancia, approfondisce continuamente. Ecco, mi sembra che senza queste parti il libro in effetti non sarebbe la stessa cosa. Dopodiché, se entriamo nella dimensione di quello che il libro vuole dire, anche qui c'è una novità, perché rispetto ai libri precedenti, a me sembra di trovare, cioè, la novità consiste nel fatto che alcune cose sono dette in modo molto diretto, molto forte, molto incisivo e senza, direi, mezze misure. Cioè, qui stiamo parlando, Maurizio diceva per parlare di poesia civile, qui stiamo proprio entrando nella dimensione di quello che la società contemporanea. Cioè, stiamo parlando del mondo che ci circonda, del mondo che ci circonda e di quello che noi siamo in relazione a questo mondo che ci circonda, che in qualche modo ci costringe a qualcosa, ci costringe e in qualche modo anche ci assorbe, perché nessuno può essere, può dire di essere al di fuori di questa realtà, di essere, come dire, pulito, no? Fra l'altro, una poesia pagina 59, una delle più significative di questo posto, dove quella che inizia con la citazione, ma poi rovesciata, nell'essere o non essere shakespeariano, dice questo, essere o non essere, questo è il falso problema. Questo Amleto alla fine è costretto a ammettere che anche noi non abbiamo pulite le mani. Tra parentesi, lo dico solo in passato, ci vorrebbe troppo tempo per entrare in quel discorso, ma è interessante come Nicola Vitale usi spesso spezzoni di parlato, chiamiamoli inerte in qualche modo, no? Come questo, pulite, mani pulite, cioè i riferimenti, ma ce ne sono tantissimi nel corso di questo libro, sono espressioni che girano, che diventano in qualche modo inerti a furia di girare, di non voler dire più niente. Lui le mette lì apposta perché in qualche modo confliggano con quello che sta dicendo. Però nessuno può dirsi, può dire di essere, di poter essere, come dire, di potersi sottrarre a questa dimensione che è quella del mondo contemporaneo. E ciò nonostante, no? E ciò nonostante, ma insomma, non si è detto prima, ma la parola ricominciare, che potrebbe anche essere il titolo del libro, un altro titolo del libro, no? In qualche modo, tanto continua in modo martellante, direi proprio a scandire sezione su sezione, no? La parola ricominciare è la parola chiave del libro, c'è all'inizio, c'è alla fine, ma c'è in tutte le sezioni. Ed è continuamente in conflitto con invece la parola della fine, la parola fine, no? A un certo punto si dice all'inizio di un'altra sezione, alla fine per davvero sembra la fine. Cioè sembra, ma in realtà cosa vuol dire questo? Non è una contraddizione, vuol dire che per poter ricominciare dobbiamo fare i conti con questo sentimento della fine o con questa sensazione che qualcosa stia per finire, o meglio, con la consapevolezza che qualcosa è finito davvero. E non possiamo chiudere gli occhi, il mondo vada avanti come se in realtà Pirandello avrebbe detto come se continuassero a vestire da Romani, no? C'è una pagina famosa di Pirandello che dice, cioè, si continua a pensare come se andassimo in giro ancora vestiti da Romani, ma non andiamo più in giro vestiti così, allora vuol dire che siamo cambiati, che siamo diversi evidentemente, allora dobbiamo fare i conti con queste diversità. Ecco, alla fine, per davvero sempre alla fine, in realtà però l'immagine, la parola, e faccio la citazione che diceva prima Maurizio, però, no, sono lì a dirci, no, che qualcosa sta ricominciando. E cosa sta ricominciando? Sta ricominciando il fatto che, questa è l'utopia del libro, cioè, questo è un libro che ha una dimensione civile e una dimensione utopica, perché ci sta dicendo che la parola, l'immagine, il suono, tutto ciò che è elaborazione artistica a vari livelli, non importa a quali livelli, purché abbiano una loro forza naturalmente, però sono lì a dirci che in realtà l'uomo ha bisogno di tutto questo e non può fare a meno in realtà di continuare a esprimere appunto tutto questo, cioè esprimere una sensibilità, esprimere delle esigenze, a esprimere appunto un bisogno di tornare a dire qualche cosa e a sentire qualche cosa. No? Quindi dove dice ma tutto è pronto per la partenza di un nuovo cuore. Questa è l'idea del ricominciamento, no? Di un nuovo cuore, cioè un nuovo cuore, cioè una nuova sensibilità. Però è interessante che tutto questo sia dato, sia detto attraverso una lunga attraverso lunghe sequenze meditative, e questo è un libro di meditazione, è un libro di esercizi meditativi che sono ricchi di riferimenti a questa realtà, possiamo dire, diretta, questa realtà che in qualche modo è fatta di chiacchiericcio, anche di tante vanità. E però dentro queste realtà ci sono, ci siamo noi, che vogliamo ripartire, vogliamo ricominciare, vogliamo un altro, guardate, non è un caso che sto citando cose che stanno sempre alla fine o all'inizio dei vari capitoli. C'è stato, per esempio, chiarezza di un cuore che si volta per capire, che si volta per capire. Ancora una volta la parola cuore, ma anche la parola capire. Cioè, in realtà noi siamo un unico, siamo, non esiste da una parte il sentimento, dall'altra la mente, esiste una unità che è fatta di pensiero, di sensazioni, di sentimenti, no? E che ha bisogno di tante cose, che deve nutrirsi di cose buone per ritornare alle torte, perché poi la torta deve essere anche buona, perché ovviamente chi se la mangia, insomma. Ecco. Allora, di che cosa ci stiamo nutrendo? Questo è un po', secondo me, è il senso profondo di cosa ci stiamo nutrendo. Ovviamente è da lì la risposta, l'autore le dà le risposte in realtà, ma le dà ovviamente nel modo immaginoso e anche ricco di sfumature, variegato, no? Che è della poesia naturalmente. Ma il lettore coglie che di questo che si sta parlando alla fine è come se l'autore dice, perché questo è un libro che invita il lettore a pensare. Allora il lettore alla fine del libro, io ci ho pensato, ma che cosa mi sta dicendo l'autore alla fine? Mi sta dicendo di cambiare, certo. Mi sta dicendo anche che devo pensare quello, devo porre l'attenzione su tutto. Ma insomma, questo pensiero, questo cambiamento attraverso cosa passa? Ecco, io penso che passi proprio attraverso il nutrimento. Che cosa leggiamo? Che cosa mangiamo? Perché siamo fatti in diritto, no? Cioè l'uomo è anche, come diceva il famoso filosofo, che quello che mangia, ma cosa mangiamo, ma che cosa anche leggiamo, cosa guardiamo, cosa ascoltiamo, e questo secondo me è il senso profondo del libro, è il rilancio e il ricominciamento che ci propone proprio come riflessione. Mi fermerei qua, se vuoi. Grazie. Grazie.
Come tutti gli spettacoli che si rispettano, facciamo una pausa di 2 minuti.
Pensa se adesso ce la prendiamo.
Sì,
facciamo una sorpresa per lo sai.
La parte della magia del libro, la sparizione del
libro. Una tensione quasi di didascalica,
molto utile. Detto che stavo dicendo a Giancarlo, tutto qui, detto molto sinceramente, dico che dovrebbe leggere chiunque per capire cosa succede nel mondo oggi, no? E invece poi lo leggerà una spaluca ritta, meglio così.
Pochi
da poco. Però non troppo pochi, qualche migliaio.
Quanto costa?
No, no. 18 euro.
Mica poco.
Per una pizza cosa costa? Quella birra. Finisce lì però. Finisce lì.
Ha ragione.
Qualcuno lo va a comprare.
Non rimane che tergiversare, girare nel parco per fare, per non fare domande, anche per oggi rimettersi al passo senza ponderare. Tra cani che si danno da fare per vivere all'inizio, Ma cosa resta del pontificato di una ragione troppo potente per durare? Di una provata felicità. Europa che sorride ai suoi formaggi, ai vini ben fatti col colore delle foglie d'autunno, alle banche sempre verdi che incoraggiano a liquidare se stessi per un altro tornaconto. Tempi difficili per affrontare giorni che cambiano, abitudini desuete, progetti irrisolti. La parola data perde dimestichezza con sacrifici di equità. I giorni farsi largo tra evidenze in contraddizione senza sospetto di un equivoco. E poi tutta l'incertezza di una folla che avanza, compromessa con motivi che nascondono altro, su cui esercitiamo il nostro desumere, ipotizzare. Ma non si vede nulla, una catena di risentimenti, un viaggio verso dove, verso cosa. 30 anni sono passati.
Di la pagina.
68.
Grazie.
30 anni sono passati, guarda come scorre, già a quest'ora viene da là un tratto di luce, col martellare del cantiere all'opera, poi le voci dei dispersi. Ditelo agli altri, siamo noi, materia prima, in questa fabbrica che alle domande non risponde. La nostra giovinezza a ogni passo si biforca. Europa, devi crescere, sapere che le occasioni mancate non si ripresentano con gentilezza e responsabilità. La nostra vita si è invertita, i mezzi sono prevalsi sui dubbi, le informazioni sulle parole, seppelliti da una causa che non garantisce più l'effetto. Che questa del 2011 sia crisi dell'insuccesso dei revisori dei conti è da dimostrare. C'è altro senza corrispettive descrizioni sulla carta che non trova adeguate parole. Il giorno, l'ora qui non contano più. Non conta la scadenza dei buoni per sapere che stiamo uscendo da un sogno. Una più pura libertà è alla porta. Capite le pretese di aspettative senza fondo. Non aspettate più nulla dall'inseguimento delle soluzioni. Il mondo cambia da sé. Cessate le richieste e le promesse. L'estate è tutta accumulata in un punto dove si è appoggiato un cuscino di nuvole, grande come l'abisso che separa la valle delle cave dai picchi, da dove rispondevano ai colpi partigiani. Il tempo guasto richiama una memoria nello squarcio del cielo, nelle abitudini calme, sommuove le questioni, domande disimparate. 50 anni di vacanza, di un sogno continuo, ordine stabilito da altri, giunto a scadenza dei termini. Caduto il patto dell'elusa coscienza, terminata questa feria irregolare, la guerra ritorna nei nostri desideri perentori, figli illegittimi della libertà. Spinge a migliorare il risultato professionale, ma qualcosa tradisce la china insospettata. Il fattorino non ammette l'anomalia, la beffa della natura che ride. Tiene duro per non perdere il posto, ma cade, si rialza e ricade nell'improvvisa consapevolezza. Costretto alla cognizione del difetto, sintomo d'altro, come una vasta metafora. Perde tempo in giustificazioni diventate faticose. Quanto prima compiacere i clienti, ora nasconde le mani che tremano. Leggo a pagina 76. Dopo il funerale ti accorgi che non è permanente la coda per pagare una bolletta incomprensibile. L'eternità non dura. E dopo il triste ricevimento, la festa ai panini defunti, un sorso di vin santo, si ricordano gli attimi sconfinati sul crinale alle spalle, volto a una distanza che non comprende sfondo. Quindi si cerca di chiudere il cerchio, ristabilire ordine tra le parole mancanti, ricomporre la gerarchia di concetti, tenere sott'occhio qualcosa che non si muove. Quando tutto è fermo e anche il sole pare avere sospeso l'attimo in un punto del cielo, ecco il vero spettacolo, la vista da lassù che insegna un modo di essere tra le cose, confuso nel verde delle foglie, nei canti degli uccelli che cantare non sanno. E solo ora so di essere passato per pensieri inopportuni, prima che cominciasse, che la storia della mia vita cedesse per presentarsi alla stagione vera del non ritorno. E ora che è tardi e la distesa del mondo si ferma nell'onda dei campi e la pianura è irraggiungibile, mi siedo nell'erba, ascolto il pianto delle cicale e si ferma anche. Quando hai provato tutto, ma non ti riesce a stare calmo, e la disfatta assale dal versante delle parti dubbie, delle contraddizioni abbandonate, è l'ora di sedere a terra e aprire le braccia, è l'ora delle distanze terrestri, delle premure soffocate, che riprendano diritto di cittadinanza. Non si tratta di trovare una via, di risolvere, ma di aprirsi all'incontestabile evidenza della fine. Qui tutto è calmo. Una strana tenerezza ricorda un giorno, un attimo di bianchi improvvisi, chiarezze di un cuore che si volta per capire.
Se qualcuno vuole interrogare l'autore, no, non preferivo invece l'autore comunque.
Non è facile.
Vuoi dire qualcosa di facile?
Come?
Vuoi dire qualcosa di facile?
Sì.
Beh, allora se nessuno vuole interrogarlo, facciamo di leggere un'ultima cosa.
Questa è la sezione Monumenti Verdi, si chiama la sezione, la penultima. Alla fine per davvero sembra la fine. I mercanti ottimisti pensavano di fare ricorso, tergiversare un'altra volta, evitare l'evidenza, menare il camberlaio. Ma dopo aver sondato lungo, anche il corpo si sente inammissibile e tace. Parole, immagini sotto coprifuoco. È difficile scherzare, difficile avanzare ipotesi fuori dalla solita solfa. La natura ha ripreso il pallino del gioco, fuori dalle convenzionali arrangiature. Tornano alla guida le grandi navi, i nasi ricurvi dei monumenti verdi dei caduti, richiamati alle armi. Tra 1,40 e 1,45 era la statura di Leopardi, poeta. Misura approssimata, di cui non vi è certezza. Ma come la duplice goffa, anteriore e posteriore, produceva effetti di cui precise sono le constatazioni. Sciolto nei versi, abbarbicato nelle riflessioni, un male sorto, immobilizzato dallo spavento e dalle lacrime, l'apparire a se stesso nella contingenza del presente. Ma nel mare del linguaggio, dove i nomi meno conformi con le cose riscattano, quello che credevi all'inizio era la fine, e viceversa. Dolore e bellezza, gioia, l'infelicità, l'ultima parola è la prima. Gli estroversi che presiedevano il tempo oggi forzano il tessuto delicato del presente, ne vogliono spegnere l'ultimo sorso. Gli introversi hanno invece sovraccaricato se stessi di incombenze, pregano per un futuro di regole, di magnifiche opportunità, straordinari silenzi. I primi barcollano sulle gambe invecchiate dell'età, gli altri si fanno promotori di corali del rinnovamento, alzano l'umore alla dignità del perdono. Se i primi chiedono, i secondi si danno. Il melopero lo chiamavamo un'ambigua produzione, non se ne capivano i frutti. L'appuntamento là sotto per qualche minuto d'ombra in quell'estate che girava il calendario e lì guardando il paesaggio non sapevamo per quanto ancora. Era la stessa valle appena mutata nella gara degli anni che per farci credere all'assenza del tempo si imitavano, le stesse primavere, gli stessi inverni, senza sospettare il consumarsi di quell'eterno ritorno. Ma i frutti caduti riproponevano il dubbio del loro stesso nome. Grazie.
Grazie. A meno che non c'è qualcuno che voglia intervenire. Nessuno? I libri sono. Volevo intervenire?
No, mi interrogavo sul titolo, cioè quando apro un libro io parto dal titolo. E perché il titolo è evocativo. Ora, qui chilometri da casa. Uno immagina una distanza, però la parola casa è molto ambigua. Queste aperture è perché bisogna andare via da questa casa, perché si è una dislocati e si rimpiange la casa, tutto il poemetto non mi chiarisce, se non dopo una lettura approfondita che non ho ancora fatto, questo titolo, e quindi volevo avere qualche indicazione, perché la parola casa è appunto ambigua. Se altre lingue hanno più di una parola per indicare casa, noi diciamo sempre casa, no? Se io volessi dire in francese c'è la maison, però se voglio dire a casa mia, dove sono io, dico chez moi, che si intende casa, no? E allora un chilometro da se stesso, uno che è fuoriuscito, cioè non lo so, c'è un titolo che evoca molte cose, un indizio per muoversi nel momento a partire dal titolo mi sarebbe utile.
Grazie della domanda. In effetti l'ambiguità è la forma con cui la poesia si esprime, proprio proprio perché è una cosa e l'altra diventa significativo, se no sarebbe il titolo di un saggio. Il titolo è preso da un verso, no? È una poesia che ha un verso dove c'è questa gita in bicicletta e alla fine c'è questo riscoprire pur lontanissimi qualcosa che ha a che fare con l'ambiente consueto, no? Quindi il territorio, la patria. Questo è un tema chiaramente simbolico, evidentemente, no? La casa è il luogo dell'essere, il luogo in cui noi ci ritroviamo, il luogo in cui abbiamo una vita piena. E proprio quell'ambiguità che lei ha espresso è il tema del libro, cioè la distanza da questo essere, che può essere una nostalgia, da un certo punto di vista, può essere una liberazione anche da questa condizione, diciamo, di alienazione, no? E può essere anche però il ritrovare, come nella poesia, espresso nella poesia, qualcosa di profondamente radicato nella nostra esistenza, nella nostra tradizione, anche fuori da lì, anche fuori dal luogo in cui noi tradizionalmente ci riconosciamo. Questa è l'ambiguità del titolo. Quindi, se vogliamo, non è riportabile a una tematica, la tematica potrebbe essere più vicina a questo ricominciare, però il titolo esprime più in profondità l'essenza del libro, questo stato di spiazzamento da una parte, però anche di sentire che abbiamo portata di mano per ritrovare quella dimensione profonda che ci dà poi il senso dell'esistenza.
Ma c'è un'altra, scusa, c'è un'altra ambiguità forse. Chilometri da casa, molti, pochi, chilometri tanto e poco, potrebbe essere vicino come lontano, no? Io avevo avvertito questo tipo anche di ambiguità, no? Perché oggi cosa sono i chilometri? A seconda di come li percorri. È una distanza che può essere minima o estrema. Per cui c'è anche questo aspetto di maggiore o minore lontananza da casa, appunto. Per questo per me è
tra l'altro le due parole, chilometri e casa, sono due parole che contrastano ontologicamente in modo profondo. Perché chilometri è una misura, quindi appartiene a una dimensione quantitativa ed è una parola fredda, una parola appunto che è priva di capacità evocative. E casa è il contrario esatto, no? Contrario esatto. Casa, almeno in italiano, suona come appunto questo ritrovare l'intimità, ritrovarsi. E quindi questo è questo contrasto che mi interessa. In genere la mia espressività si basa su questa possibilità di avvicinare cose che hanno una forza ontologica opposta. Lo diceva bene prima Giancarlo Pontigia quando parlava dell'uso degli stereotipi, no? Non ho usato la parola stereotipi, però penso che volessi dire questo. Ci sono alcune parole che, o alcune sintagmi, quindi qualcosa di un po' più complesso, che sono in uso comunemente e non hanno nessuna espressività. Nel momento in cui noi li avviciniamo con qualcosa che è esattamente il contrario, quando potrebbe apparire addirittura qualcosa di isolato, di romantico, quasi, creano un tipo di espressività completamente, per me, nuova, cioè ci porta a una sorta di congiunzione degli opposti che non è consueta, perché o siamo lì, o siamo in una terminologia scientifica, oppure siamo in una terminologia, come dire, espressiva. E invece è proprio questo contrasto. Ma il titolo dell'altro libro, del libro precedente, è lo stesso, che si chiamava Condominio delle sorprese, e certamente perché condominio è una parola assolutamente priva di qualsiasi capacità evocativa, e la sorpresa invece cambia di segno la parola.
Poi c'è anche da dire che la sette nave con una forza di interazione, siccome tutto produce senso, e quando arriva il suono, così come tu l'hai espresso, qualche tipo di impressione ti lascia.
Se mi permetti, tu citi Hopper, e fra l'altro gli è anche dedicato in un tuo saggio di qualche anno fa, anche delle pagine, no, significative. In fondo è quello che succede un po' dopo, quando tu mi pare facevi una polemica sul fatto che Hopper sia stato letto spesso come se fosse semplicemente un realista, e invece no, tu lo leggi in un'altra dimensione, che è proprio questa, se non sbaglio, no? Cioè quella dimensione per cui certe figure, so, uno che sta lì al bar a bere qualche cosa, sembra una cosa di una banalità assoluta, e però dentro questi quadri assume un significato particolare, cioè proprio attraverso questi contrasti, a volte anche semplici, che però effettivamente sono alla fine disperanti. No? Addirittura quasi si produce appunto quasi un'epifania in un certo senso, ma viene fuori un significato segreto.
Certo, assolutamente condivido. E tra l'altro quello che diceva Maurizio è la chiave anche per legare questa cosa, nel senso che le parole si avvicinano, ma dimentichiamo, stiamo parlando di poesia e nel caso di opera di arte. E quindi è il modo con cui vengono tenute insieme queste cose. E Maurizio parlava di metrica, e quindi questa cosa mi porta verso il ritmo, no? Verso il ritmo che in opera è decisivo, cioè la figura che apparirebbe banale non è banale perché è immersa in una tensione tale dell'immagine che viene trasfigurata, e quindi la figura banale della figura della persona che sta lì sola nel caffè di notte non è semplicemente un'evocazione di uno stato di una condizione sociologica drammatica come è stato detto da 50 anni dai critici, ma invece è trasfigurato, cioè il momento in cui non ci sono più orpelli, non c'è più nessun filtro, ma l'uomo è lì, ma è lì, è questa presenza che viene a contare assolutamente. Quindi è l'espressione delle poesie, no? Certo, è questa tensione ritmica, questa plasticità della parola che permette poi di dare, di trasfigurare anche gli stereotipi.
La domanda io di Nicola mi viene in mente su quello che dicevi, l'uso da poesia e prosa, perché al di là del fatto che è un qualcosa che ha, non voglio evocare la vita nuova, ma insomma un prosimetro, quindi qualcosa che all'inizio della nostra tradizione, pensavo adesso l'idea di utilizzare la poesia e la prosa, al di là del fatto che, al quanto ho capito sulla prosa, abbiamo detto c'è un aspetto più ragionativo, non è anche un discorso di utilizzare due ritmi completamente diversi e di giocare su queste contrapposizioni, cioè come avere un canto e un accompagnamento, un pedale, cioè questi due aspetti?
Ah, sì, certamente questo è vero. Questa cosa ci richiama la tragedia greca, no? Quindi il rapporto tra il coro e che hanno proprio un'entità ontologica completamente diversa. No? Nel coro c'è questa impersonalità in cui prevale la musicalità, c'è questo ritmo, queste parole ripetute, e dall'altra invece c'è il personaggio che parla drammaticamente dalla sua condizione isolata. No? E qui invertita la questione. Cioè la poesia, la lirica, che è quella che costituisce il poema, è quella che sta all'interno di questo senso, in questo senso in cui sappiamo l'io lirico, sappiamo che è un io universale, non è un io, non è l'io psicologico, no? È un io universale. E dall'altra c'è invertita la questione, perché, come tu hai detto, c'è certamente un qualcosa di più ragionante, ma semplicemente è una prosa poetica, non è non si tratta di prosa saggistica, ma semplicemente continua, queste cose poetiche continuano a riportare il discorso della poesia verso un canale, come tende a incanalarle in una coerenza di stati di coscienza, no? E quindi a volte si fa delle domande, a volte ci sono delle domande, a volte c'è addirittura un contraddire la lirica, c'è una poesia, ve la leggo perché non l'ho letto, sulla nostalgia, no? E poi la prosa poetica dice sì, ma non stare lì a crogiolarti troppo, no? Vediamo se la troviamo. Ecco, finisce una di queste brevi sezioni all'interno di una sezione più ampia. Come la chiami quando viene in età di mezzo? Sui dizionari forse è la parola nostalgia, sostantivo femminile con illimitate possibilità di essere altro. Ma tra contraddizioni di incertezze, rintracciando il tessuto di corrispondenze, è il mondo vicino, fatto da sé, la tua famiglia, quel luogo, quel lavoro inadeguato, la cerchia di amici soccorrevoli, le avventure improvvisate, e ora l'irrimediabile coscienza dell'impermanente. La puoi battezzare con parole nuove, mai inadatte al tempo che non ha più angoli oscuri dove nascondevamo il nostro pianeta per l'eternità. Allora, la lirica si fa prendere dalla dimensione del sentimento, dalla disperazione, e invece la prosa la richiama al senso unitario dell'insieme, no? Come diceva Hegel, il vero è tutto, no? E riporta questa dimensione umana del dramma soggettivo, lo riporta invece all'idea del poema. Infatti dice la prosa: va bene tutto, ma non rimuginare. Prendiamo ad esempio le franche parabole di quando pulisci la casa, freghi sul vetro per attraversarlo senza impronte digitali. È il momento di guardare fuori senza nostalgia, senza soldi, né un passato che possa tornare a preoccuparci. Cos'è possibile vedere da una zucca tornata vuota o uno stomaco che non sente più il formicolare delle idee? Vediamo, nulla. Solo lo stato in cui abbiamo lasciato suppellettili ed arnesi. Occorre ricominciare ad occuparsene, senza troppe storie o pretese di bel tempo. Rimboccarsi le maniche, ricominciare.
Grazie.